lettura dei giornali, i titoli questa mattina credo che siano proprio tutti uniformati, almeno quelli che abbiamo qua, poi allargheremo un po' il panorama. La notizia del giorno è senza dubbio quello che è successo alla Corte Suprema degli Stati Uniti e sostanzialmente la cancellazione del, così si esprime il Corriere della Sera, per esempio, Stati Uniti abolito il diritto all'aborto. Si tratta del rovesciamento di una storica sentenza, la Roe versus Wade del 73, che fra l'altro, insomma, il Corriere fa anche la storia di questa sentenza, una sentenza che era, come insomma succede nel diritto americano, era la sentenza su un singolo caso di una donna che ha fatto ricorso in Texas nel 73 perché il governo e lo stato del Texas non le permetteva di abortire. Ha vinto quella alla Corte Suprema, insomma, arrivando alla Corte Suprema, e quella sentenza ha fatto giurisprudenza e ha fatto sì che abortire diventasse un diritto negli Stati Uniti. Con la sentenza della Corte Suprema di ieri questo diritto viene sostanzialmente cancellato, così come dice anche la prima del Corriere. Stati Uniti abolito il diritto all'aborto, la sentenza della Corte Suprema, Biden, tragico errore, unici al mondo, e Trump esulta. Adesso a decidere saranno gli stati, non più le donne. L'America si divide nelle piazze, Obama è un attacco alla libertà. Questo il sommario e il e l'occhiello del Corriere, che la Corte ha deciso con una maggioranza netta, 6 giudici contro 3, e insomma di questo leggeremo molto, lo leggeremo nella seconda parte della rassegna stampa. Ma il Corriere della Sera dedica a questo argomento anche il suo editoriale di prima pagina. Ritorno al 73 è l'editoriale di Massimo Gaggi, il titolo è già esplicito, cioè si torna, si fa un balzo all'indietro secondo Gaggi, e si mette a rischio anche tutta un'altra serie di diritti. Si parla già del diritto alla contraccezione e quello al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Al centro della pagina del Corriere della Sera troviamo una foto, una cosiddetta fotonotizia: Severodonetsk come Mariupol, ucraini in ritirata. Questo è il secondo argomento del giorno sostanzialmente su tutti i giornali: assedio vittorioso dei russi nel Donbass. Il resoconto è di Lorenzo Cremonesi, che è l'inviato del Corriere in Ucraina, ma anche questo poi lo vedremo dall'interno. Ma su questo troviamo anche, diciamo, su argomenti legati alla guerra in Ucraina, troviamo l'articolo di Monica Ricci Sargentini: grano, piano di Ankara, accordo possibile per sbloccare l'esportazione di grano dai porti dell'Ucraina, lo sostiene Ankara. Ovviamente è un accordo che metterebbe al centro il ruolo della Turchia, visto che è la Turchia stessa che lo propone. La proposta, cioè, di istituire a Istanbul un centro per il trasporto gestito da russi, turchi, ucraini e ONU. L'altro articolo, sempre legato alla guerra: Kaliningrad, sbagliato sfidare chi ha l'atomica, e Marco Imarisio che i nostri vicini dimenticano che siamo una potenza nucleare, che dà paura a Andrew Klimov, il falco di Putin, così lo definisce Imarisio. E poi, sempre sulla prima del Corriere della Sera, troviamo a centro pagina l'intesa sul gas non c'è, ma Draghi passi avanti, firmato il decreto, sconto sulla benzina fino al 2 agosto. Il premier Draghi: la dipendenza dell'Italia dal gas russo è già scesa dal 40 al 25, se lo dice lui. Comunque, poi andiamo a pagina 10, perché questo ve lo leggiamo subito. Il premier Draghi all'apertura, sull'apertura alle nuove decisioni all'Unione Europea: si è deciso un approccio esigente ma meno burocratico che in passato, più cooperativo, ne emerge un'Europa meno arcigna. Insomma, questi sui commenti di Marco Galluzzo, e ci convincono anche poco. Invece la parte rilevante è quella che riguarda il cosiddetto price cap, ossia la richiesta italiana di un tetto al prezzo del gas russo, su cui lo stesso Draghi ha chiesto, senza ottenerlo, un consiglio europeo ad hoc a luglio. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, gli ha risposto che una proposta sul dossier non sarà pronta prima di settembre, da discutersi in Consiglio a ottobre. Se il capo del governo è piccato, non lo dà a vedere. È convinto che bisogna agire ora, che ottobre potrebbe essere troppo tardi e che se la situazione peggiora non potremo aspettare 2 mesi e mezzo, allora ci vorrebbe un Consiglio subito. Eppure dice: non sono deluso, tutt'altro, le cose non arrivano subito quando si chiedono, non mi aspettavo di fissare una data precisa. Questo è quello che riguarda appunto l'intesa sul gas, non c'è ma Draghi passi avanti, questo era il titolo. Ci sono ancora un paio di titoli sulla prima del Corriere, allora uno di cui non vi leggerò nulla perché la firma è di Walter Veltroni e dopo essercelo sorbito per anni come diciamo leader politico, adesso pure come firma e poi come regista, come scrittore, come sindaco, adesso pure giornalista del Corriere, anche no,
anche no.
E poi oltretutto parla di siccità Veltroni, ora ce n'è tanta di gente che può parlare in maniera competente e approfondita, anzi vero perché Veltroni. E Francesco Verderami per la sua rubrica 7 giorni, la NATO e l'intesa sugli aiuti militari, ci sono molti modi per sostenere la resistenza ucraina e c'è un motivo se Zelensky non smette di apprezzare il sostegno a Draghi. Questo è l'incipit di questa rubrica che poi si trova a pagina 14 del Corriere della Sera di quest'oggi. E appunto l'Italia infatti, scrive Verderami, secondo fonti della NATO, sta fornendo agli alleati occidentali una collaborazione logistica sul proprio territorio per supportare l'addestramento dei soldati di Kiev alle prese con 9 e più sofisticati sistemi. E è piuttosto così divertente, diciamo, che le fonti siano NATO, cioè noi viviamo in questo paese, ci è toccata anche la cittadinanza di questo paese che si dice essere una democrazia, però poi quello che fa l'esercito italiano così non c'è dato di sapere. Che poi è quanto stanno facendo già i tedeschi, concorsi che dureranno circa un mese, tanto basta per capire la proiezione temporale del conflitto e serve a comprendere le parole pronunciate alla Camera da Draghi, che si è detto confortato dall'unità del Parlamento a fronte di alcune decisioni complesse da prendere. Il Parlamento ormai non c'è, nel senso che così passano dei proclami, tutti votano e la Meloni fa finta di non essere d'accordo a volte. E il paese coinvolto anche se indirettamente in situazioni di guerra, ecco cosa significa non voltarsi dall'altra parte, eccetera eccetera, insomma è una specie, questo di Verderami gli piace molto questa politica, questo modo di sostenere l'Ucraina scelto da Draghi.
Sì, nel frattempo mentre tu leggevi la prima pagina è arrivata una telefonata di una compagna che tira fuori insomma delle questioni insomma di cui poi parleremo più approfonditamente su il diritto all'aborto negli Stati Uniti, in particolare ricordando che al momento diciamo a Malta, dove altro paese questa volta dentro l'Unione Europea in cui l'aborto è praticamente illegale, lo possiamo dire, c'è una donna, una turista statunitense tra l'altro, che sta rischiando la vita perché è andata in setticemia e i medici si stanno rifiutando di farla abortire perché il cuore del feto batte. Questo un po' era diciamo la e quello che la compagna ci raccontava e che sicuramente vale la pena riportare, così come sottolineava che ovviamente diciamo il paradosso di una politica statunitense in difesa della vita, in realtà della vita non della vita delle donne sicuramente, lo stesso paese che poi va in giro per il mondo a ammazzare a destra e manca civili e il paese delle armi,
certo,
diciamo.
Su quale vita c'era come dire lo sketch famosissimo di Corrado Guzzanti che faceva, non so se ricordi, Pizarro, che diceva insomma giustamente alla Chiesa la vita interessa fino al momento della nascita
e
al momento della morte, quello che succede nel mezzo,
voilà. Fosse vero poi, perché poi ingeriscono anche nel corso delle nostre vite, non solo all'inizio della fine, ma ok. E infine ci ricordava appunto che, e questo l'abbiamo, insomma chi gira in città l'ha visto, la città si è riempita già da qualche tempo di questi manifesti pro vita con il faccione di Pasolini, e al Pigneto sono stati felicemente imbrattati dalle compagne, di questo siamo molto felici, però ecco per dire che comunque anche noi abbiamo il nostro bel da fare in Italia con i movimenti antiabortisti e pro-life, insomma. Quindi.
Su questo uso della faccia di Pasolini, siccome sentivo in giro questo interrogativo, sì, Pasolini prese posizione contro l'aborto, lo prese dalle colonne del Corriere della Sera con un articolo diventato anche molto famoso
e che riciccia,
lui l'ha scritto, non l'ha mai ritrattato, l'ha scritto peraltro lo stesso anno della sua morte e è così,
che comunque al di là dell'icona Pasolini era un uomo, cioè nel senso ricordiamocelo bene. Invece adesso passiamo alla prima del manifesto, direi, più o meno con le dovute eccezioni, perché il manifesto, insomma, i temi sono più o meno quelli di cui abbiamo accennato poco fa. Abbiamo in taglio alto un articolo di apertura, il titolo di apertura sull'Ucraina, Severodonetsk è caduta, Kiev tace, Ankara parla di consenso tra virgolette tra russi, ucraini e ONU sull'idea di un corridoio per il grano. Questo è un po' la sintesi, diciamo, dell'articolo di cronaca che poi continua a pagina 2. Gli ucraini si ritirano da Severodonetsk, lo annuncia il governatore del Lugansk, Seri Aidai. Sfortunatamente dovremo ritirare le nostre truppe, siamo in una situazione in cui tenere le posizioni ormai distrutte in questi mesi non ha più senso, perché ogni giorno che passa il numero di decessi in queste posizioni poco sicure può crescere in proporzione. Ma Kiev, questo era un virgolettato, ma Kiev non conferma, e il portavoce del Ministero della Difesa dice che si tratta di informazioni classificate. Intanto il ministro della Difesa turco, Ulusiakar, parla di un generale consenso tra russi, ucraini e ONU sull'idea di aprire un corridoio garantito da Ankara e permettere al grano di raggiungere i mercati globali, ma Putin smentisce, l'Ucraina lo blocca. Quindi diciamo questo un po' anche per dare il polso di come la Turchia sta cercando di e sta riuscendo, diciamo, a infilarsi come interlocutore credibile, mediatore tra le parti, e questo ovviamente ci sembra abbastanza assurdo e inquietante. Sempre in taglio alto abbiamo un articoletto su questo, un titoletto su questa questione del price cap, quindi del tetto al prezzo del gas. Consiglio europeo, il tetto al gas può attendere, bocciata l'idea di Draghi Macron di un vertice a luglio, ma von der Leyen promette che per allora presenterà un piano di emergenza dell'Unione Europea per l'energia. Del price cap si parlerà al G7 che inizia domani, ma già il cancelliere tedesco Scholz si dice scettico, quindi continua il braccio di ferro all'interno dell'Unione Europea sulla questione del price cap al prezzo del gas. La fotonotizia in centropagina ci porta invece negli Stati Uniti, una foto di due attiviste, di due compagne per i diritti per il diritto all'aborto e la salute riproduttiva delle donne, che si abbracciano piangendo di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti a Washington. La Corte Suprema revoca il diritto all'aborto negli Stati Uniti, è la temutissima sentenza con cui 6 giudici di ultradestra su 9 cancellano 50 anni di storia americana. Il titolo a caratteri cubitali, America sprofonda, e di questo poi parleremo approfonditamente, perché il manifesto dedica 2 pagine di articoli, alcuni dei quali diciamo vale la pena leggere interamente, perché si ricostruisce un po' chi sono questi giudici della Corte Suprema, si parla di quali stati stanno già correndo all'approvazione di leggi con totalmente proibizioniste nei confronti dell'aborto. Già Biden si è espresso interpretando la sentenza della Corte Suprema, dicendo che le donne che vivono in stati in cui il diritto all'aborto viene negato possono viaggiare in altri stati per abortire, che la sentenza della Corte Suprema non impedisce questa possibilità. Si parla anche nelle pagine interne della Germania, che cancella il divieto di informare sull'aborto, cancellando il paragrafo 219a del codice penale che era stato introdotto durante il nazismo. Quindi ci sono varie cose da dire, fa un po', diciamo, mi ha fatto un po' storcere il naso, lo devo ammettere, che l'articolo di prima pagina di commento alla sentenza anche sul Manifesto sia stato affidato ad un giornalista uomo, comunque è un articolo di Luca Celada, come l'assalto al Campidoglio ma con la toga. Poi questo casomai ce l'andiamo a leggere comunque. Poi, sempre per continuare sulla prima del Manifesto, gli articoli di commento sulla colonna destra trattano altri temi. C'è un articolo di Pierluigi Ciocca su l'analisi della fase economica, la doppia leva contro la stagflazione, quindi decostruisce un po' questa narrativa per cui tutti i nostri problemi economici derivano dalla guerra in Ucraina, quindi l'incipit, la narrazione dell'economia 2021-2022 che viene proposta è imperniata sulla guerra Russia-Ucraina. Se solo non ci fosse la guerra non vi sarebbero né inflazione né rischi di recessione. Falso, questo è un po' l'incipit che vi dà un po' l'idea del tenore dell'articolo e di dove va un po' a parare. Abbiamo poi un articolo di Alberto Negri sul vertice BRICS. Il vertice BRICS è, diciamo, il vertice, diciamo, la riunione periodica delle economie del sud globale, diciamo, per semplificare, nello specifico Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, da qui l'acronimo BRICS. Quindi BRICS e non solo, un nuovo non allineamento all'Occidente. Il vertice dei BRICS tenutosi virtualmente in Cina sancisce una nuova forma di non allineamento del sud del mondo, da cui emerge con chiarezza che l'isolamento della Russia è solo occidentale. Questo l'incipit dell'articolo di Alberto Negri. C'è poi un articolo di Alessandra Algostino sulla riforma Gelmini, disegno di legge Gelmini. Ogni volta che lo sento mi vengono i brividi perché mi ricordo la riforma Gelmini che ha devastato il mio percorso universitario, ma no, la Gelmini non paga di questo lascito glorioso, ha proposto un nuovo DDL che però questa volta come tema la regionalizzazione, quindi lo spostamento di competenze dallo Stato alle regioni e la definizione dei nuovi livelli essenziali delle prestazioni.
Che comunque anche questo si rovescerà, oltre che alla sanità e su tanti altri settori, sulla scuola, da questi microfoni ne abbiamo parlato moltissimo, ma il cosiddetto progetto d'autonomia differenziata è un altro colpo micidiale, verrebbe da dire l'ultimo, sulla possibilità di una scuola pubblica che abbia, come dire, un senso.
E infatti l'articolo di Alessandra Algostini mette a critica questa non solo il DDL di per sé, ma proprio l'impostazione teorica, no? L'approccio alla regionalizzazione, alla diciamo al spostamento, al decentramento di competenze dagli organi centrali agli organi regionali, contro i diritti, riecco l'autonomia differenziata, lo spettro dell'autonomia differenziata si riaffaccia alla ribalta dell'attualità politica e rischia di prendere forma con la bozza del disegno di legge Gelmini di attuazione dell'articolo 116,3 della Costituzione. Io direi che questo pure ce l'andremo a leggere nella lettura delle pagine interne, perché mi sembra un po' che sia rilevante. Chiuderei la prima pagina del Manifesto leggendovi cosa c'è nel taglio basso della prima pagina. C'è un articolo sulle amministrative a Verona, c'è grande entusiasmo perché domani c'è il secondo turno delle amministrative a Verona, la sfida più attesa. Perché? Perché a correre per la carica di sindaco, mi sembra, ci sia Tommasi, ex centrocampista della Roma.
Sì, ma il problema non è quello. Purtroppo.
Tommasi ora ci crede, a Verona può farcela, questo è l'articolo.
Cioè, il problema è che l'altro è Sboarina, che è il
Fratelli
sindaco
d'Italia.
Uscente, Fratelli d'Italia, così, come dire, pieno esponente di Fratelli d'Italia. E poi c'era un terzo candidato che è Flavio Tosi, ex sindaco di quella città leghista, un sindaco dalla mano piuttosto pesante, che adesso si è ripitturato e si presenta come moderato. È stato sostenuto da Italia Viva oltre che da Forza Italia in questo contesto, e chiaramente sono i voti di Tosi che muoveranno, che daranno scelta in quella città, e il rischio è poi di trovarsi una giunta di centrosinistra con Flavio Tosi dentro, ecco.
Bene, quindi eccoci qua, questo è un po' l'articolo su che riassume questa vicenda. Ci sono poi tre titoli che richiamano articoli nelle pagine interne, uno sul coronavirus perché c'è un picco di contagi non solo in Italia ma anche negli altri, in alcuni altri stati dell'Unione Europea, quindi un articolo di Andrea Capocci, coronavirus sui contagi, l'ondata arriva d'estate. C'è poi un articolo di Mauro Ravarino sulla siccità, quindi lì ne parla Veltroni, qui invece ne parla Mauro Ravarino. Italia zona rossa ma il decreto non arriva, si parla appunto del delta del Po completamente invaso dal mare, quindi una aumento della diciamo, ora c'è un termine che io non so
comunque ripetermi. Del sale dentro l'acqua,
del sale, esatto, il cuneo salino, ecco, questo non mi veniva, e come appunto si stia ritardando senza capire bene perché l'approvazione di un decreto emergenza da parte del del governo. Infine abbiamo lo sciopero di Ryanair, sciopero europeo successo in Belgio, oggi anche qui un articolo di Massimo Franchi. E infine si parla dell'Ecuador, dell'Ecuador credo si sia parlato anche giovedì alla Schiena del Sonno, no, non ne ho la certezza, ma sicuramente la notizia già insomma è stata trattata. Qui c'è un articolo che prosegue poi a pagina 9, caos Ecuador, l'asso può perdere il paese dopo 10 giorni di scioperi e cortei della confederazione indigena contro il carovita, la protesta dilaga a Quito vicino al Parlamento, nel mirino il banchiere presidente Guillermo Lasso e le sue ricette, nella storia recente già 3 presidenti sono stati cacciati a furor di popolo. Questa era un po' la prima pagina del manifesto, tanti articoli che poi più o meno andremo a toccare nella lettura delle pagine interne. Io passerei alla prossima prima pagina.
E la prossima prima pagina è la stampa di Torino, l'America che odia le donne, è il titolo piuttosto forte scelto dalla redazione della stampa, ribaltata la sentenza che nel 73 sancì la libertà di interrompere la gravidanza, Obama attaccati milioni di cittadini, direi di cittadine forse, però questo dipende anche da come viene tradotto quello che dice Obama in inglese, il Vaticano riflettiamo. E la Corte, riflettiamo vuol dire, perché non allarghiamo questo scempio anche da altre parti? La Corte Suprema abolisce il diritto all'aborto, Missouri e Texas lo vietano, Biden precipitati nell'Ottocento ma non finisce qui, e Missouri e Texas lo vietano ma ci sono altri paesi, c'è chi dice 25, chi dice 38 che sono già su questa via. La fotonotizia è una foto di una manifestazione sotto il Campidoglio, in primo piano si vede un cartello My Body My Choice, il mio corpo la mia scelta, e Trump disse l'ha voluto Dio, e questo si può solo ridere o vomitare, decidete voi, e a noi di Dio non ce ne frega assolutamente niente, ma se uno ci credesse insomma forse si potrebbe anche un po' disturbare per un'affermazione come questa. Commenti, ce n'è uno di Concita De Gregorio che io non mi ero accorta, che ora scrive sulla stampa evidentemente, così la destra umilia i più deboli, anche qui un articolo al maschile, non le più deboli ma i più deboli. Poi l'altro commento è di Linda Laura Sabbadini di Istat, che comincia commentando le parole appunto di Trump su Dio, ma li vedremo questi articoli poi in un secondo momento. Il secondo argomento della stampa anche qui è il gas, l'Europa e Draghi, gas la linea Draghi non passa, quindi diciamo rispetto al Corriere si sottolinea di più il fatto che la proposta di Draghi del price cap non è stata accettata, invece il Corriere sottolineava di più il fatto che Draghi è contento. E sul gas l'Unione rimanda Draghi al prossimo autunno, fra 3 mesi si farà il vertice sul tetto al prezzo, decisivi i paesi del nord, il premier non sono deluso, in Italia nessun allarme. Poi c'è un articolo che non è del tutto condivisibile ma un pochino stupisce sulle pagine della stampa di Domenico Quirico, firma che spesso è un commentatore, insomma, da queste pagine, perché Zelensky ci ha intrappolato. Comincia così, cioè dove sta la genialità dell'omaggiatissimo Zelensky? Che cosa ci ha stregato tanto da affidargli una delega in bianco? E la delega sarebbe: decida lui quale deve essere la pace che lo accontenta. Poi c'è un'intera pagina, insomma quasi un'intera pagina, pagina 14 di questo articolo, in cui insomma in qualche modo, uscendo un pochino dal coro, Quirico cosa ci dice? Ci dice: il colpo di genio è di Zelensky è aver compreso che nel XXI secolo i popoli e i loro leader a rimorchio seguono più le passioni che gli interessi, e cioè aver portato, lui dice, l'Europa e gli Stati Uniti, la NATO, dentro a questo conflitto. Dice: ci sono le passioni, fattore non preventivamente valutabile negli schemi. Le passioni, sottolinea Quirico, nulla hanno a che vedere con l'etica, e tutto ciò però avrebbe permesso, secondo la lettura di Quirico, a Zelensky di far sì che una guerricciola locale per una ammuffita provincia dell'Ucraina sia diventata addirittura un confronto per procura di enorme pericolosità tra la NATO e la Russia. Di più, una guerra mondiale in cui per ora ci si batte con furore sui terreni dell'economia, dell'energia, del cibo, coinvolgendo ormai milioni e milioni di uomini. Come è successo, secondo Quirico, è successo contro la volontà dell'Europa, degli Stati Uniti. Questa, insomma, direi che è un po' la parte debole di questa lettura, insomma, che tutto sia frutto della testa di uno, cioè di Zelensky, che da solo si sarebbe prefigurato. Però, insomma, quello che mette a fuoco è la strategia comunicativa di Zelensky, che di questo appunto si tratta. Poi le responsabilità e le cause della guerra, insomma, sono un po' fiabeschi nell'analisi di Quirino, poco concreti, ecco. Poi abbiamo Veronica De Romanis che parla di Di Maio: quanto ci costa la svolta di Di Maio, non ci sono soluzioni facili a problemi complessi, bisogna dire la verità. Così il ministro degli esteri Di Maio, in occasione della conferenza nella quale ha annunciato la scissione del Movimento 5 Stelle. In questi giorni i giornali ne hanno parlato così tanto che io direi che non ne parliamo più. E sulla spalla destra invece si parla d'altro, e si parla innanzitutto, si dà ormai una cosa quasi quotidiana sulla stampa, si dà la tastiera a Elsa Fornero, la quale Francesca, 1280 euro e quei salari indegni, io non ve lo leggo. Parla del fatto che Fornero, insomma, che Fornero cita Dickens, non ci aspettavamo che ancora ci fossero datori di lavoro così cattivi, eccetera. Non se l'aspettava chi? Non se l'aspettava lei nella sua torre d'avorio dalla quale ha massacrato la vita alle persone quando si trovava a essere ministra? Non lo so, vabbè. Altro articolo, questa è Gabriella Nobile che commenta: Kabilame, italiano, ma tutti gli altri, altro fatto indegno che, dico la verità, a me era sfuggito. Kabilame, il TikToker più seguito al mondo, è nero e vive in Italia. Grazie a questo il governo italiano ha deciso di dargli la cittadinanza italiana. E quindi, se sei famoso, ti diamo la cittadinanza, se non sei nessuno, puoi continuare a fare file per il permesso di soggiorno e rischiare di essere deportato in un paese dove magari non sei nemmeno mai stato. Questo è il succo scandaloso e vergognoso di questo di questa faccenda, e è quello anche, insomma, intorno a cui scrive Gabriella Nobile. Pilato rompe il tabù, ho vinto col ciclo, e è un articolo così dal titolo che mi fa venire un po' i brividi per l'arcaismo, no? Che scoperchia. Si tratta ovviamente di una nuotatrice, in questo momento la campionessa del mondo dei 100 rana, Benedetta Pilato, che spiega: ero in preciclo, non avrei dovuto, secondo il calendario non stavo benissimo, eppure è campionessa del mondo di rana. Io penso che bisognerebbe forse fare una riflessione sul fatto che bisognerebbe mollare con questa storia che il ciclo è invalidante. ma tanto è, almeno si mette in prima pagina la parola ciclo, che invece è un'altra delle parole che non appare mai sulla carta stampata. E ciclo mestruale.
Mestruale, infatti, comunque non lo dicono. No, ciclo, no. Un po' più ciclo accettabile,
un po' più neutro.
Sì.
E basta con la stampa.
E, vogliamo passare direttamente alla Repubblica? Passiamo direttamente alla Repubblica di oggi, che apre in taglio alto con una fotonotizia sugli Stati Uniti, una manifestazione di protesta molto arrabbiata davanti alla Corte Suprema, anche qui cartelli contro la decisione dei giudici della Corte Suprema. Tra l'altro, mentre prima tu leggevi, sfogliavo le pagine interne, Repubblica dedica a questa notizia le prime quattro pagine. C'è anche una foto dei giudici della Corte Suprema che hanno votato questa sentenza, appunto su 9, 7 sì e 2 no. Gli unici due voti contrari sono di un giudice e una giudice nominati da due giudici donne nominate entrambe da Barack Obama. Tutti gli altri componenti della Corte Suprema sono stati messi lì o da Bush o da Trump, insomma. Quindi il titolo di apertura di Repubblica: shock in America, l'aborto non è più un diritto. Dopo quasi 50 anni la Corte Suprema decreta che l'interruzione di gravidanza non è garantita dalla Costituzione. Ora decidono gli stati, la storica sentenza voluta dai giudici scelti da Bush e Trump, proteste in molte città. Biden: tragico errore, ma non è finita, votate chi sta con le donne. Votate chi sta con le donne, perché appunto, e questo, dicendo questo, mi ricollego a un altro articolo sempre della prima pagina di Repubblica, il commento affidato ad Arianna Farinelli: la battaglia sarà nelle urne, perché appunto la palla rispetto al diritto all'aborto passa ai singoli stati, e quindi l'importanza del voto che ci sarà, non so bene quando, però appunto che determinerà poi effettivamente l'orientamento che ciascuno stato prenderà su varie questioni, tra cui quella dell'aborto. Nelle pagine interne di Repubblica appunto c'è anche a pagina 4 una mappa di Gianni Riotta, cosa succederà ora nei singoli stati, una mappetta diciamo in cui per ogni stato si indica qual è insomma la tendenza dell'amministrazione rispetto a questo tema, e quindi quello che succederà probabilmente. C'è poi un'analisi che viene affidata, appunto questa analisi di Gianni Riotta, l'abbiamo detto, la cronaca della sentenza della Corte Suprema viene affidata al corrispondente di Repubblica negli Stati Uniti, Paolo Mastrolilli, e c'è poi un'intervista a Erika Jong: per molte fa la differenza tra la vita e la morte. Erika Jong, scrittrice e pensatrice femminista statunitense. Gli altri temi, diciamo, questo occupa diciamo i due terzi della prima pagina di Repubblica. Gli altri temi sono ovviamente la guerra in Ucraina, da un lato appunto l'articolo dell'inviato Corrado Zunino: ritirata Ucraina da Severodonetsk, i russi avanzano in tutto il Donbass. E c'è poi un articolo di Tommaso Ciriaco: più armi italiane a Kiev, pronti i razzi a lunga gittata. Questo rimanda a pagina 10 della Repubblica, sarebbe pronto sul tavolo un pagina 10, questa era pagina 8, sarebbe pronto un nuovo decreto in arrivo, sul tavolo anche appunto le armi a lunga gittata, il testo entro 10 giorni, come stabilisce la risoluzione passerà dal COPASIR ma non all'aula. Draghi: il mio mandato non cambia. Quindi continua l'invio di armi da parte dell'Italia in Ucraina, questo è sempre importante ricordarlo. C'è poi appunto anche qui Covid, speranza, i contagi stanno crescendo, al chiuso meglio avere la mascherina, e un articolo di Burioni: Covid, come nasce l'ondata estiva. Per chiudere la prima pagina di Repubblica abbiamo un articolo un titolo sullo sport: calcio bollente, la Serie A in campo a Ferragosto, e poi un articolo di Vittorio Lingiardi sul fatto che Nella ultima conferenza di Amazon, ora non so bene, praticamente hanno presentato questa nuova funzione di Alexa per cui riesce a parlare con la voce registrata dei defunti. E quindi c'è questo articolo di Lingiardi che dice: Alexa, non cloni la voce dei defunti, lasciamo parlare la memoria. Su questo, diciamo, io sorvolerei su questa questione e per la prima pagina di Repubblica più o meno ci siamo.
Darei un occhio alla prima pagina del Sole 24 Ore del quotidiano di Confindustria, perché il primo titolo del Sole 24 Ore è sempre sugli Stati Uniti, ma il punto di vista è un altro: sugli Stati Uniti l'ombra della recessione. Poi si parla anche della decisione della Corte Suprema, ma se ne parla in un articolo di spalla, mentre l'articolo centrale comincia così: si allungano sull'economia statunitense le ombre della recessione. Tra inflazione ai massimi, richieste di sussidi di disoccupazione tornati a salire da 5 mesi e annunci di licenziamenti, i segnali di frenata si moltiplicano. Il 60% dei CEO,
amministratori delegati.
Degli amministratori delegati vede la frenata dopo le parole del presidente della Fed Powell, che ha definito la recessione una possibilità e ha alzato i tassi di 0,75 punti base. L'FMI, il Fondo Monetario Internazionale, ha rivisto al ribasso la crescita 2022 dal 3,7 al 2,9, escludendo di poco una recessione a meno di nuovi shock. Questo è quanto si trova sulla prima pagina. Poi a pagina 3, sempre del Sole 24 Ore, troviamo appunto l'articolo: lo spettro della grande recessione torna prepotentemente alla ribalta, è stato sollevato apertamente in Parlamento da appunto Jerome Powell, un rischio nutrito da inflazione e shock energetici in arrivo dalla guerra scatenata dalla Russia, da traumi da pandemia nelle catene di approvvigionamento e adesso da aggressive manovre della stessa Fed sui tassi di interesse. E assieme alle nubi, gli orizzonti improvvisamente più cupi della nuova potenza al mondo, della maggior potenza al mondo, moltiplicano le preoccupazioni per l'intero outlook globale. Con questo fardello che il presidente Joe Biden è partito alla volta del G7 in Germania nel fine settimana. Solo l'anno scorso Biden aveva annunciato ai partner: l'America è tornata. Oggi il viaggio transatlantico trova la sua leadership sotto assedio, indebolita da incognite economiche e cali nel consenso domestico. Poi a fianco a questo c'è un'analisi di Marcello Messori: dopo 12 anni di crescita, la stagflazione destinata a diventare decrescita. Dopo la crisi del 2007-2009 e prima dello shock pandemico, l'economia degli Stati Uniti ha attraversato una delle più lunghe fasi di crescita senza recessioni di pur breve durata. Viceversa, nello stesso periodo l'euro area ha registrato continue cadute, che dettaglia poi Messori proprio nei numeri, come sono soliti fare su questo giornale. Le cause che spiegano la diversa performance nelle due aree sono molteplici. Un peso rilevante va comunque attribuito alle prolungate scelte espansive della Banca Centrale degli Stati Uniti, cioè la Fed, e delle autorità fiscali statunitensi. Prima della pandemia, nonostante il persistere dell'espansione, l'amministrazione Trump ha varato una revisione della tassazione che ha aumentato gli squilibri nel bilancio pubblico e ha surriscaldato l'economia. Dopo la pandemia, nonostante la rapida ripresa, l'amministrazione Biden ha lanciato un ambizioso progetto di spese pubbliche, infrastrutturali e sociali. Non so se sentite il tono sotto questo articolo, che ci dice sostanzialmente che il problema è la spesa pubblica, il problema sono le spese sociali. Meglio dare tanti soldi ai ricconi, come che erano le scelte di Trump, ora no che Biden sia il nostro paladino, ma certo Comunque il tono sottinteso a quest'articolo è questa, ci dice Messori che ci si può aspettare una caduta della spesa pubblica e quindi lo che usiamo noi ancora più miseria e disperazione negli Stati Uniti d'America. Oltre a questo, sulla prima pagina del Sole 24 Ore, che come loro consueto mettono un sacco di titoli, ve ne diciamo solo alcuni: l'Olanda punta i piedi, slitta il vertice sul gas, quindi si fa il nome preciso, non si parla di paesi del nord come facevano altri giornali, ma dicono che in particolare è l'Olanda che non ha voluto il price cap. Poi si parla di questioni di cui insomma ce ne importa parecchio poco, tipo la fotonotizia legata al fatto che c'è un allarme profitti per Zalando che ha problemi in borsa. E invece in taglio basso, l'ultimo titolo che vi leggiamo, Covid, mancano piani per l'autunno, con Omicron già 22.000 morti. Questo è Marzio Bartoloni sulla prima pagina del Sole 24 Ore, che chiudo qui.
E quindi leggiamo l'ultima prima pagina di questa rassegna stampa, passiamo sul Messaggero, che apre in taglio alto con gli Stati Uniti, una fotonotizia di una donna che piange di fronte alla Corte Suprema, aborto USA, diritto negato, la Corte Suprema lascia agli Stati la facoltà di vietarlo, donne in piazza, Biden, scelta grave, ora intervenga il Congresso. L'articolo di commento viene affidato a Maria Latella, la sentenza che appanna l'immagine a stelle e strisce, insomma non penso che sia solo questo che diciamo...
Ma, insomma pure questa immagine a stelle e strisce, non è che...
Infatti fosse così da parte nostra, ai nostri occhi così lucenti, insomma, ad essere appannata da questa ennesima scelta conservatrice e di destra. Abbiamo poi un'altra serie di articoli su questo tema, c'è un articolo di che poi si sviluppa a pagina 3 allora si intitola Est e Ovest resistono, l'offerta delle aziende, paghiamo le spese. Di che cosa si parla? Sul fatto, anche qui c'è la mappetta con gli stati, con la situazione stato per stato. Est e Ovest resistono perché sono gli stati della costa est e ovest che sono quelli che dovrebbero garantire, per l'orientamento politico che in questo momento hanno, dovrebbero garantire comunque il diritto all'aborto. E ci sono alcune aziende, pare sia nata una rete di grandi marchi tra cui Netflix e Disney, che si sono proposte di pagare i costi degli spostamenti per abortire alle lavoratrici delle aziende. Questo lo diciamo per dire anche che invece sta girando, ora io la stavo cercando ma non me la ritrovo, era un articolo in cui venivano invece elencate le aziende che hanno finanziato lautamente gruppi pro-life o diciamo gruppi politici apertamente contro il diritto all'aborto, e tra queste c'è Amazon e altri marchi, altri grandi marchi, Coca-Cola, Amazon eccetera eccetera. Quindi questo diciamo, il boicottaggio è sempre uno strumento utile, non sempre, però in alcuni contesti è uno strumento utile, e crediamo appunto che negli Stati Uniti partirà una campagna appunto di boicottaggio contro le aziende che hanno finanziato i gruppi anti-aborto. C'è poi un altro articolo a firma Pompetti, nominati a vita, ipoteca sull'America dei giudici trampiani, perché appunto la nomina dei giudici della Corte Suprema è un po' come quella dei senatori e delle senatrici a vita, cioè non ha un fine mandato, quindi questo implica che su tutta una serie di temi comunque la Corte Suprema rimane in questa composizione. Infatti a pagina 3 del Messaggero c'è un'intervista a un'attivista femminista statunitense, Loretta Ross: questo è solo il primo colpo ai diritti negli Stati Uniti, presto sotto tiro anche i gay. Ovviamente leggere, quando c'è scritto gay si intende la comunità LGBTQ, così giusto per chiarirlo, però molto spesso i giornali fanno questa cosa.
Ma quanto sottolineo,
esatto, quanti è sempre a spaccare il capello in 25. C'è poi un articolo di Aiello, reazioni italiane, la Bonino dice tornano indietro di 50 anni. Questo bene così, Di cosa altro parla la prima pagina del Messaggero? Parla di coronavirus, restrizioni al chiuso se aumentano i ricoveri, Covid, boom di contagi, si riparla di mascherine. Questo è un articolo di Mauro Evangelisti sulla Omicron 5, variante super contagiosa, i nuovi casi positivi in 2 settimane sono più che raddoppiati, l'incidenza è passata da 222 a 504, molti ricorrono al tampone fai da te per evitare intoppi burocratici, non segnalano la positività, si riparla di mascherine. C'è poi la questione del prezzo, del price cap sul gas slitta il tetto al prezzo, Germania e Olanda frenano l'Unione Europea, Draghi, Italia al sicuro, non sono deluso, caro benzina e diesel, gli sconti di 30 centesimi andranno avanti fino al 2 agosto. Questo è un articolo dell'inviato del Messaggero a Bruxelles, Francesco Malfetano. C'è poi un articolo sulla guerra in Ucraina di Vittorio Parsi, l'avanzata russa che l'Occidente non può accettare, e un articolo invece di Bisozzi sul lavoro. Il governo punta a rendere stabile la misura lavoro, taglio dei contributi al sud, sì di Bruxelles alla proroga di 6 mesi, è arrivato l'ok dell'Unione Europea alla proroga di 6 mesi della decontribuzione per le assunzioni nelle regioni del mezzogiorno, evitata così una stangata da 1,2 miliardi di euro al mese per 1,5 milioni di aziende del sud. Il governo punta a rendere stabile lo sconto. Per chiudere la prima pagina del Messaggero, quando sono le 10:02 puntualissime, abbiamo un articolo di Di Corrado su il sistema Bochicchio, il giallo di Roma, bonifici falsi ai VIP, gioielli alla moglie, a quanto pare è un sistema che aveva messo in piedi il broker Massimo Bochicchio. Io non ne so niente di questa storia, tu ne sai qualcosa?
Neanche ascoltavo, guarda, ti dico la verità, quindi
bene così. Quindi farei una piccola pausetta,
No. Ti smentisco.
Mi smentisci.
Perché voglio leggere un'altra prima pagina, ma innanzitutto volevo dire che non è vero che tutti i giornali hanno la questione dell'aborto negli Stati Uniti in prima pagina, i giornali di destra mediamente non ce l'hanno.
Perfetto. Neanche per festeggiare,
devo dire, o almeno insomma sono titoli abbastanza piccoli che neanche me ne accorgo. Questo Libero titola sulle pensioni, il giornale sul flop dell'Unione Europea sul gas, poi che altro c'è? Addirittura La Verità non festeggia in prima pagina, no, lo festeggia, però il primo titolo dedica anche qui a Draghi al gas, poi la Corte Suprema demolisce l'aborto, i Dem impazziscono, questo è il loro titolo. Nemmeno Il Tempo, pedaggio capitale, quindi è dedicato a Roma, il suo primo titolo è al termovalorizzatore romano, dopo il termovalorizzatore incassati poteri speciali, Gualtieri annuncia l'ecopass, questo è il loro primo articolo. Diritto all'aborto cancellato negli Stati Uniti lo troviamo invece in taglio basso su questo giornale. E poi, e poi arriviamo a Avvenire. Avvenire, un giornale che, di cui insomma conosciamo molto bene il committente, che è la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ma per dire, no, noi a volte leggiamo articoli da questo giornale perché obiettivamente sulle migrazioni, sulle guerre in altri continenti eccetera, troviamo uno spazio qui e sul Manifesto e basta. Ma io mi chiedo come si fa a dare credibilità a un giornale che in taglio alto a sinistra del titolo ha un santino della Madonna con scritto pregate, 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 cioè io vabbè. E oltre a questo, chiaramente il titolo sull'aborto di Avvenire è Aborto caso riaperto. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la sentenza che dava copertura federale all'interruzione di gravidanza. Paglia, sfida culturale, vita da difendere. Paglia è un monsignore, non è che è un così, intellettuale laico. Biden chiama il Congresso a legiferare, in 30 stati c'è già un divieto, quindi esultano ma sommessamente da pari loro. nella stessa pagina, nella stessa prima pagina di Avvenire, troviamo stupro in guerra e strumento di genocidio, quindi un argomento molto importante affidato però a Valeria Fedeli, che Valeria Fedeli, ex ministra dell'istruzione, che ha contribuito a distruggere l'istruzione in Italia firmando quella legge che è passata col nome di buona scuola, perché noi l'attribuiamo sempre a Renzi, ma la ministra era lei, e tanto che adesso forse uno potrebbe dire casualmente siede nel consiglio d'amministrazione della Fondazione Agnelli, committente di quella legge. Noi non stiamo così insinuando niente, e queste tre cose, il Santino della Madonna, il titolo sull'aborto e Valeria Fedeli che parla di stupro di guerra, fanno sì che io non legga altro oggi da questo giornale.
Ce l'hanno fatta prendere a male.
Ce l'hanno fatta prendere veramente a male, e quindi mettiamo un pezzo musicale, direi.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa.
E allora iniziamo con la lettura delle pagine interne, appunto ci confrontavamo poco fa e crediamo che dedicheremo la prossima ora praticamente a parlare della questione della sentenza della Corte Suprema, perché è giusto così e perché ce la sentiamo così. È stata veramente una, devo dire personalmente, una botta ieri. Cioè, ho letto questa notizia andando alla passeggiata che c'è stata a Lucia, a partire da Lucia e poi verso il Parco degli Acquedotti, una passeggiata molto partecipata. Abbiamo mandato anche degli audio in diretta dalla manifestazione, e comunque si sentiva un po' questa pesantezza nell'aria. Insomma, ci siamo un po' confrontate su questo che è, diciamo, una vera botta diciamo per le compagne, non tanto perché appunto ci sia questa immagine lucente degli Stati Uniti per cui proprio non ce l'aspettavamo, era già tutto nell'aria. Sono anni che i movimenti pro-life, anti-gender, di destra stanno creando questo asse diciamo contro la libertà delle donne e delle persone LGBTQIA+, quindi è semplicemente, insomma, la conferma del fatto che è necessario stare sempre allerta, che nessuno un diritto viene guadagnato per sempre, che la libertà va difesa, e va difesa con le unghie e con i denti. Perché? Perché diciamo, la destra e chi diciamo mette sotto attacco i nostri diritti ha molto potere sui media, ha molto potere politico, ha molto potere giudiziario. Da qui appunto ci ricolleghiamo alla cronaca statunitense, partiamo dal manifesto leggendo la cronaca appunto di Marina Catucci. America sprofonda sull'aborto, cala la mannaia dei super giudici di destra, cancellata la storica sentenza Roe versus Wade del 73, tutela costituzionale delle donne. La Corte Suprema ha revocato il diritto costituzionale all'aborto in vigore da mezzo secolo, ribaltando la storica sentenza del 73 con un voto 5-4 e spianando così la strada al divieto di aborto agli stati gestiti dal GOP. I giudici conservatori si sono uniti all'opinione di Samuel Alito, che ha scritto l'opinione vincente, con il giudice capo John Roberts, che ha presentato un'opinione concordante nel giudizio per sostenere la delibera, ma in disaccordo con il ragionamento alla base della decisione della maggioranza. Sfumature quelle di Roberts, che non hanno cambiato la traiettoria di una sentenza che getta il paese in un territorio inesplorato a livello politico, legale, sociale e sanitario. Tutto è stato un terremoto a rallentatore. La sentenza della Corte Suprema riguarda la richiesta dello Stato del Mississippi di riconoscere la loro legge che vieta l'aborto dopo le 15 settimane. La sentenza del 72, Planned Parenthood versus Casey, aveva stabilito invece che l'aborto è praticabile fino alla viabilità del feto, vale a dire quando è in grado di sopravvivere al di fuori dell'utero. Il parere di Alito, poi condiviso dagli altri giudici, è stato diretto: la sentenza Roe versus Wade è nata sbagliata. La decisione della Corte Suprema di ieri è stata il frutto di una battaglia legale che il Mississippi, con i gruppi politici e religiosi che si oppongono al diritto all'aborto, hanno cominciato partendo dalla causa costituzionale intentata dalla Jackson Women's Health Organization contro la legge delle 15 settimane, varata nel 2018 con l'intento specifico di arrivare alla Corte Suprema. Il principio era abbastanza semplice: con una corte super conservatrice, praticamente nominata da Trump, cancellare Roe versus Wade sarebbe stata una passeggiata, ma per arrivare là era necessario superare una serie di passaggi intermedi rappresentati dai verdetti delle corti minori, molto più liberal. L'esame della Corte era poi iniziato lo scorso autunno. La decisione di ieri era stata anticipata a inizio maggio, quando il portale di notizie online Politico ha fatto trapelare la bozza della decisione scritta da Alito, e ne abbiamo parlato anche in rassegna stampa qui a Radio Onda Rossa. Il leak, cioè diciamo la soffiata, possiamo dire, aveva scatenato una tempesta di reazioni e un'ondata di manifestazioni dei sostenitori del diritto all'aborto, che si sono svolte in tutto il paese, inclusa una protesta di più giorni davanti alla Corte Suprema a Washington DC, che aveva riportato le transenne attorno al palazzo come non se ne vedevano dai tempi delle manifestazioni di Black Lives Matter di 2 anni fa. Appena diffusa la notizia della decisione della Corte Suprema, il Congressional Black Caucus, guidato dal democratico Joyce Beatty, ha chiesto al presidente Biden di dichiarare un'emergenza nazionale, sostenendo che la decisione di limitare l'accesso alle cure per l'aborto metterà in pericolo in modo sproporzionato la vita dei neri americani. Abbiamo visto com'era la vita prima di Roe vs. Wade, l'America non può permettersi di tornare indietro, ha scritto Beatty. La Casa Bianca si stava preparando silenziosamente per questo momento da mesi, ma il presidente ha affermato che nessuna azione esecutiva può colmare il vuoto sul diritto all'aborto lasciato dalla decisione della Corte. La Corte, ha detto Biden, ha fatto ciò che non aveva mai fatto prima, togliere espressamente un diritto costituzionale fondamentale per tanti americani che era già stato riconosciuto. Questo è quanto ha affermato Biden durante un discorso alla nazione che è arrivato poche ore dopo la pubblicazione della sentenza. Il problema ora si allarga e sono in pericolo anche i diritti all'accesso alla contraccezione. Il presidente ha affermato di stare dirigendo il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani per garantire che la contraccezione resti disponibile per tutti, anche se gli stati cercano di limitarla. La maggioranza conservatrice della Corte Suprema mostra quanto sia estremista la mia ha detto Biden. La mia amministrazione utilizzerà tutti i suoi poteri legali appropriati, ma il Congresso deve agire e con il vostro voto anche voi potete agire. Questa decisione infatti è destinata a condizionare le elezioni, poiché governatori, procuratori generali e altri leader locali avranno il potere di decidere quando e se l'aborto sarà consentito. Una serie di dichiarazioni sono arrivate dai democratici, da Obama a Kamala Harris, da Nancy Pelosi a Elizabeth Warren, e i politici degli stati a guida Dem hanno rassicurato sulla forza delle loro posizioni in difesa del diritto all'aborto. Ma questo non può bastare. Cerchiamo di essere chiari al 100%, ha sintetizzato in un tweet il senatore Dem del Connecticut, Chris Murphy. Se tra due anni i repubblicani prenderanno il controllo della Camera, del Senato e della Casa Bianca, passeranno il divieto nazionale dell'aborto. E a prescindere dallo Stato, donne e medici saranno incarcerati per il fatto di esercitare l'assistenza umanitaria. Questo era un po' la cronaca di Marina Catucci. Il manifesto poi continua con altri articoli su questo tema. Abbiamo un articolo di Giovanni Branca: le attiviste si preparano al contrattacco, la corsa degli stati estremisti per approvare le proibizioni totali, perché appunto adesso la palla passa a ciascuno stato che un po' può legiferare come vuole su questo tema, perché non c'è più un paletto costituzionale che è stato buttato giù appunto dalla sentenza della Corte Suprema. E quindi un po' si starà a vedere cosa succederà. Qui si fa un po' una sintesi: il Texas è uno dei 13 stati ad avere la cosiddetta trigger laws, leggi grilletto pensate proprio per entrare in vigore immediatamente nell'eventualità di una sentenza come quella di ieri, alla quale la compagine antiabortista statunitense lavora ormai da 50 anni. A fare compagnia al Texas, stati come l'Arkansas, dove la legge locale proibisce ogni aborto tranne che in caso di pericolo di vita per la madre e minaccia con 10 anni di prigione chiunque esegua un IVG o anche solo ci provi. Idaho, Louisiana, Alabama, Tennessee, Kentucky, Oklahoma. In quasi tutti i casi, senza prevedere eccezioni per vittime di stupro o incesto. 4 sono già entrati in vigore. Altri stati come il West Virginia, del senatore democratico Joe Manchin, che oggi attacca l'annullamento di Roe e Casey, ma che aveva votato con i repubblicani per mantenere repubblicani quando i Dem hanno tentato di codificare legislativamente il diritto all'aborto, hanno statuti antecedenti a Roe che vietano l'IVG e che con la caduta della diga che li arginava aspettano solo di tornare legge dello Stato. Le attiviste e gli attivisti impegnati nella tutela dei diritti riproduttivi delle donne, che ieri hanno manifestato a centinaia davanti alla Corte Suprema e in decine di città statunitensi, puntano infatti ora a una diversa strategia, non più nei tribunali ma nelle aule del Congresso. A maggio NARAL Pro-Choice America, Planned Parenthood Active Fund e Emily's List hanno annunciato una partnership per investire collettivamente la cifra storica di 150 milioni di dollari nel midterm del 2022 per assicurarsi l'elezione di sostenitori della libertà riproduttiva. Quindi questo era un po' il punto. C'è poi un articolo di Luca Celada che i golpisti con la toga, cronaca di un assalto lungo 35 anni. Nel 68 Reagan nomina Antonin Scalia e cambia tutto. È chiaro ora che la Suprema Corte mira a riportare le lancette del paese indietro al tempo prima dei movimenti per i diritti civili, le grandi lotte di emancipazione e di progresso che non furono questioni locali ma patrimonio del progressismo mondiale. Per questo la sentenza di Washington ci riguarda tutti da vicino, perché rappresenta il culmine di un progetto cinquantennale per smantellare progressivamente progressi sociali e diritti civili acquisiti in mezzo secolo. Se è successo nella prima democrazia occidentale, può avvenire ovunque. Io questa retorica la trovo veramente fastidiosa. Lo posso dire?
Direi di sì.
Ok, perfetto. La parabola.
Anche perché sta cosa
basta con questa storia della prima democrazia. Ma che altro deve fare gli Stati Uniti per dimostrare che A non è una democrazia e B non abbiamo veramente nulla da imparare da loro? Cioè, non so, quindi si ammazzano come le mosche con le pistole.
Hanno le bombe a mano praticamente così nei supermercati.
Ma hanno vietato pure l'aborto. Continuiamo a chiamare il faro della democrazia occidentale. Non lo so. Vabbè. La parabola che porta alla sentenza di ieri è un'onda lunga di radicalizzazione che nasce negli anni 60 con Barry Goldwater, padre della moderna destra ideologica, e trova la sua principale espressione nel conservatorismo radicale di Reagan. Delle sette religiose integraliste traghetta in politica il fanatismo e il dogmatismo attivato nelle culture wars, di cui l'aborto, quindi delle guerre culturali, diciamo, di cui l'aborto è da subito un argomento centrale. Formazioni antiabortiste radicali come la Moral Majority e la Christian Coalition, che picchettano i consultori e inviscono contro gli atei peccatori scherzo, non tanto, compattano la base della Reagan Revolution. Con Reagan e i suoi soldati cristiani passa un messaggio fondamentale: non vi sarà mediazione né compromesso con la setta che ha scalato il governo brandendo i testi sacri di Bibbia e Costituzione. Il movimento è fautore di un culto altrettanto fanatico della Costituzione come verbo immutabile dei padri fondatori. L'originalismo è formulato come giustificazione costituzionale del programma azionario ed è un progetto che Reagan affida ad Antonin Scalia, il togato arciconservatore che nomina la Corte Suprema nell'86. In una carriera trentennale il giudice italo-americano è un alfiere senza pari della dottrina reaganiana, agendo da diga inamovibile al progresso sociale: supporto d'armi, aborto, matrimoni gay e pena di morte. Scalia è anche una figura chiave della Federalist Society, una associazione di giuristi conservatori che, come una sorta di opus dei laico, stila una lista di candidati dalle certificate credenziali ideologiche da cui anni hanno attinto i presidenti repubblicani per le nomine dei togati. Il processo istituzionale che prevede nomine a vita di togati da parte di presidenti in carica dovrebbe garantire un equilibrio ideologico delle sentenze. La Federalist Society militarizza il sistema, arruolando la Corte nella crociata ideologica conservatrice. Un evento chiave nell'approvazione della Corte è il boicottaggio repubblicano della nomina che spettava ad Obama proprio per sostituire Scalia, morto nel 2016. Nel suo mandato Trump, che avrà raccolto l'eredità populista del Tea Party Movement, ha potuto selezionare ben tre nominativi dalle liste delle liste certificate, insomma, dalla Federalist Society. I sei giudici che hanno firmato la sentenza di ieri, contro la volontà di oltre 70% dei cittadini, appartengono tutti a quella associazione. Per finire, il manifesto, l'ultimo articolo su questo tema, riguarda appunto, come dicevamo nella lettura della prima pagina, la Germania. La Germania cancella il divieto di informare sull'aborto. Sono serviti 90 anni alla Germania, ma alla fine lo scandaloso paragrafo 219A del codice penale, che proibiva ai medici di fornire alle donne tedesche informazioni sulle interruzioni di gravidanza, è stato finalmente cancellato. A deciderlo è stato il Parlamento tedesco, dopo una discussione durata più di un anno e conclusasi ieri con il voto a favore dell'abrogazione dei partiti che compongono la coalizione di governo. Questa era un po' la notizia.
Passando invece alle pagine del Corriere della Sera e riprendendo dalla questione chi sono i giudici che hanno votato la sentenza, i tre giudici della svolta, l'eredità pesante del regno di Trump, questo è il titolo dell'articolo di Michele Farina, comincia così: l'unica donna tra i giudici che hanno cancellato il diritto all'aborto in America, e sottolineerei l'unica donna che c'era in tutta la corte per votare una questione come quella, poi facciamoci i nostri conti, il diritto all'aborto in America è anche l'ultima arrivata, Amy Coney Barrett, 50 anni, 7 figli, 5 biologici e 2 adottati, cattolica praticante della Louisiana, è stata nominata nel 20 da Donald Trump, lo stesso che nel 17 aveva voluta la Corte d'Appello degli Stati, l'aveva voluta la Corte d'Appello degli Stati Uniti. Durante le audizioni in Parlamento per la conferma, Barrett aveva accuratamente evitato di dire come avrebbe eventualmente votato sulla questione aborto, scegliendo una linea di condotta seguita dalla maggior parte dei candidati. Anche lei aveva sottolineato l'importanza della dottrina dello stare decisis, espressione latina che negli ordinamenti di common law indica il principio del precedente giurisprudenziale, stare su quanto si è deciso, principio su cui aveva puntato anche gli altri, tra cui Cavano e gli altri gli ultimi tre arrivati, l'altro è Gorsak, che poi hanno votato tutti questa sentenza. Passando invece un po' di più alla storia della sentenza Roe contro Wade, c'è un articolo di Matteo Persivale, sempre sul Corriere, a pagina 4, 50 anni di battaglie, ma il suo papà era repubblicano, nacque nel caos, in un giorno di tempesta su Washington e sull'America, tra le manifestazioni di piazza delle opposte fazioni. La sentenza Roe contro Wade venne alla luce sotto la presidenza di Richard Nixon, il quacchero eletto nel 68, l'anno, ricorda Persivale, degli omicidi di Martin Luther King e Bobby Kennedy. Dice sotto la presidenza di Nixon, quacchero, candidato legge e ordine, che non faceva sconti a hippie e capelloni vari, e qui insomma passiamo sopra come scrive quest'uomo. Per capire cosa è successo all'America in questo mezzo secolo non c'è niente di meglio che andare a leggere la storia di Roe contro Wade, il caso di una ragazza texana anonima, Norme McCorvey, con lo pseudonimo di Jane Roe, che aveva fatto causa al procuratore generale dello Stato nel quale l'aborto era illegale. Jane Roe voleva abortire, ma non poteva. Portò a termine la gravidanza e dette il figlio in adozione. Era il 69. La causa finì 3 anni dopo davanti alla Corte Suprema di Washington. L'ennesimo paradosso, la mente dietro la sentenza del 22 gennaio 73 fu quella del giudice Henry Blackman, repubblicano nominato alla Corte Suprema dal repubblicano Nixon. Fu Blackman a trovare nella Costituzione il diritto alla privacy che ha permesso alle donne americane di abortire legalmente, diritto da lui definito fondamentale. Uomo mite, diventò immediatamente il nemico numero uno degli antiabortisti e dell'allora nascente poco organizzata destra evangelica. Era un moderato del Minnesota, la cui nomina era stata convalidata dal Senato con un plebiscito bipartisan, perché prima di lui Nixon aveva nominato altri 2 giudici, entrambi bocciati dal Senato per l'appoggio alla segregazione razziale. Il provinciale Nixon, inventore del moderno populismo americano, fustigatore dell'elite, odiatore dei Kennedy, non fece in tempo, insomma c'entrava anche col Vietnam, ma qua non si cita, non fece in tempo a portare a termine il progetto causa Watergate. La lunga marcia della destra americana ha avuto varie tappe da allora, sempre usando come spauracchio numero uno Roe contro Wade. Dal 73 la necessità di cancellare questa sentenza è stata fino a ieri il collante di una destra disomogenea, la cartina ai tornasole per ottenere consensi e fondi dagli evangelici, dalle mega chiese dei riti carismatici degli stati rurali, del profondo sud e del sud ovest, che hanno progressivamente svuotato le chiese episcopali di una volta. Politologi come Jerry Wills e più di recente Rick Perlstein hanno documentato questa evoluzione, quasi una transustanziazione dal Partito Repubblicano di Eisenhower degli anni 50, geneticamente moderato, a una nuova creatura politica basata su culto cristiano, antiabortismo, culto delle armi. Sullo sfondo del chiacchiericcio di Washington della solita alternanza democratici-repubblicani nasce nell'82 la Federalist Society, che da conferenza di universitari di destra diventa negli anni una potente associazione di magistrati, e di questo insomma parlava l'articolo di cui abbiamo dato conto sul Manifesto. Su questa questione poi il Corriere della Sera, insomma, dà il suo articolo principale, che non vi leggerò, che racconta la cronaca di quanto è successo per la firma di Giuseppe Sarcina: l'aborto in America non è più un diritto. Poi l'articolo sempre dello stesso giornalista: lacrime e celebrazioni, paese spaccato, in pochi giorni sarà negata la libertà di scelta a oltre 20 milioni di donne. Poi si dà la parola a Nussbaum, alla filosofa Martha Nussbaum, 75 anni, che si è occupata di etica e femminismo. Nussbaum dice che in questo modo la Corte Suprema perde credibilità. Perde credibilità, secondo lei, perché anziché il balancing test, che richiede di soppesare gli oneri imposti dalla legge con i benefici apportati, invece del balancing test abbiamo un regime in cui il controllo delle donne sulle proprie vite e le decisioni più intime non ha peso. Questa decisione è lontana dalla realtà in cui le donne americane vivono, per citare l'opinione dissidente. Poi l'intervistatrice, che Viviana Mazza, chiede alla filosofa: il presidente della Corte John Roberts si è unito alla maggioranza, ma avrebbe preferito evitare il ribaltamento di Roe versus Wade, pur sostenendo la legge del Mississippi che vieta l'aborto dopo la 15ª settimana. E lei Nussbaum commenta: Roberts ha cercato di portare la maggioranza a una sentenza più limitata, in parte ne sono certa, perché capiva che questa decisione avrebbe danneggiato la Corte. La sua posizione sarebbe stata preferibile, ma dubito che sarebbe durata a lungo. Entriamo nella realtà politica del tutti contro tutti, con gli Stati Uniti in lotta tra loro, che cercheranno con gli stati interni agli Stati Uniti che cercheranno di impedire alle donne anche di spostarsi per abortire altrove, come nel mio stato Illinois, l'unico nel Midwest in cui l'aborto resta tutelato. Infine di questa intervista Mazza chiede a Nussbaum che peso ha la religione. La politica dell'aborto negli Stati Uniti non è una contrapposizione tra religione e ateismo. Religioni come quella protestante o ebraica appoggiano i diritti delle donne. Il mio rabbino ha invitato i membri della sinagoga a partecipare alle proteste. È un'alleanza tra cattolici conservatori ed evangelici. I gruppi religiosi progressisti si stanno schierando a favore della dignità e dell'uguaglianza delle donne. Questo dice questa filosofa, che non conosciamo. Ci immaginiamo piuttosto mainstream, visto che insomma viene messa sulla prima pagina del Corriere della Sera. Rispetto a quello che citava anche lei, cioè la possibilità di spostarsi da uno stato all'altro per abortire, c'è un articolo sempre del corrispondente Giuseppe Sarcina: corsa al divieto negli stati conservatori, i governatori democratici, venite da noi. Pronte o già partite le leggi iperrestrittive, nel mirino pillola del giorno dopo e contraccettivi. E appunto questa idea. Concludo quello che scrive il Corriere con una riflessione sotto il titolo "Gli effetti, la motivazione originalista. Ora a rischio i matrimoni gay?" A sentire il commento del giudice Clarence Thomas, 74 anni, scelto per la Corte Suprema da George W. Bush nel 91, la sentenza sull'aborto è solo l'inizio. Scrive Thomas nel parere ufficiale: nei casi futuri riprenderemo in esame altre sentenze precedenti alla Corte, comprese Griswold, Lawrence e Obergefell. Traduzione: alla massima istanza giudiziaria si prepara intervenire sull'accesso alla contraccezione garantita alle coppie sposate, sulla punibilità penale del sesso consensuale tra gay e infine sulla legittimità dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Le parole di Thomas hanno allarmato tutto il campo progressista e naturalmente la comunità LGBT. L'espressione è anche l'impressione è anche che Thomas sia uscito allo scoperto perché è sicuro di essere appoggiato dai tre giudici nominati da Trump, quelli che abbiamo nominato prima. È un'offensiva culturale che si fonda sulla cosiddetta scuola giuridica dell'originalismo, cioè l'idea che il sistema americano debba tornare a fondarsi sull'interpretazione letterale della Costituzione, e su questo non importa neanche far commenti, direi, sulla sensatezza dell'originalismo. Vale per la difesa di possedere e trasportare le armi, garantite dal secondo emendamento della Costituzione, anche se risale al 1791 e si riferiva a un contesto storico completamente diverso, cioè quello in cui dovevano sterminare gli indigeni e le indigene d'America, e in prospettiva potrebbe valere per i diritti degli omosessuali. C'è un altro aspetto importante: Thomas di fatto mette in discussione il principio del cosiddetto stare decisis, cioè la consuetudine di rispettare le sentenze precedenti della giurisprudenza, e con questo chiudo dalle pagine del Corriere.
E vorrei sempre su questo tema leggere un altro paio di articoli, uno dalla Repubblica, in realtà la Repubblica dedica anche altri articoli ovviamente a questo tema, però mi sembrano un po' ridondanti rispetto a quanto abbiamo letto finora, non aggiungono niente di che. Vorrei leggere però questa analisi di Gianni Riotta sulle lobby evangeliche che insomma sono un soggetto alquanto potente negli Stati Uniti. Quindi le lobby evangeliche, l'orologio della storia indietro di un secolo, grazie a sostenitori potenti e volontari online la destra trionfa e a tante donne non rimarrà che tornare all'aborto clandestino. Questo un po' il titolo. Accanto all'articolo ci sono le tappe, la nascita di un diritto, quindi l'evoluzione del diritto all'aborto negli Stati Uniti, alcune le abbiamo già nominate. Quindi nel 1942 nasce la Parenthood Federation per incoraggiare le donne a controllare la propria fertilità mentre crescono gli aborti clandestini. Nel 1967 il Colorado è il primo stato degli Stati Uniti a decriminalizzare l'aborto in caso di stupro e incesto. Nel 70 Hawaii lo legalizza del tutto, prime leggi anche a New York. Poi c'è la sentenza Roe versus Wade del 73 e infine nel 94 Bill Clinton firma la legge che rende un crimine federale minacciare o impedire fisicamente l'ingresso in una clinica a una donna che voglia abortire. Quindi Gianni Riotta inizia questa sua disamina storica, diciamo, dal 1940. Nel 40 l'anticoncezionale più diffuso tra le donne americane era il lavaggio vaginale con una dose concentrata di disinfettante Lysol. Nella pubblicità una ragazza curva sul letto morde il fazzoletto piangendo, e la storia parla di mogli e ragazze nubili che soffrivano di ustioni, avvelenamenti, con molti casi di morte calcolati dal 1911. Le studentesse provavano invece ad evitare le gravidanze con la Coca-Cola spruzzata dopo i rapporti a rischio, e si diceva ancora negli anni 80 che la Harvard Medical School considerasse la tecnica efficace. Uno studio medico già nel 33 stimava invece che su un campione di 507 donne che avevano usato il micidiale Lysol come anticoncezionale, oltre il 50% erano rimaste comunque incinte. Il mondo antico, orribile e violento riappare dopo la sentenza drammatica della Corte Suprema statunitense che, cancellando la classica decisione Roe versus Wade del 73, ricaccia milioni di americane in almeno 13 stati verso l'aborto clandestino. Il professor Gillian Frank di Princeton documenta nel suo corso ogni passo di questo dolore. I libri tascabili anni 50, Pulp Fiction, con la ragazza seminuda in copertina osservata da medici la vamp dai capelli rossi che resta incinta e perde i sogni di Hollywood, lo scandalo della ragazza madre dei quartieri rispettabili. Joseph Blaine era uno dei macellai dei vicoli, tra virgolette, quelli che in Italia chiamavamo mammane, praticone sprovvisto di qualunque preparazione chirurgica, che confessa al forum Jezebel: tra gli anni 60 e 70 ho eseguito centinaia di aborti irregolari e i suoi ricordi crudeli stringono il cuore, pazienti morte, dissanguate, e va bene. Quando Roe, quasi mezzo secolo fa, cancella i figuri dal camice insanguinato come Blaine, si innesca un movimento politico, religioso e sociale, debutto sotterraneo, conclusione dirompente, per cancellare l'accesso all'aborto. Secondo Randall Balmer, docente al Dartmouth College, la destra evangelica, protestante e cattolica intorno al 68 comprende che opporsi alla controcultura progressista sul tema del razzismo è impossibile e si raccoglie dunque intorno all'aborto. Dapprima, infatti, perfino la rivista evangelica Christianity Today aveva sondato 26 teologi conservatori per discutere senza anatemi sulla moralità dell'interruzione di gravidanza. E nel 73 W.A. Criswell, pastore a Dallas, Texas, e presidente della Southern Baptist Convention, elogiava la sentenza Roe come la scelta migliore per la madre. La tolleranza religiosa non soddisfa però gli attivisti politici. Paul Weyrich, fondatore della destra religiosa, e Francis Schaeffer, il leader intellettuale, non riescono ad arruolare il prestigioso reverendo Billy Graham, padre spirituale di tanti presidenti, e allora mobilitano il più spregiudicato reverendo Jerry Falwell, che userà la campagna antiaborto per ottenere deduzioni fiscali a favore della sua organizzazione. Gli elettori cattolici, per tradizione fedeli al Partito Democratico anche al nord, mutano fronte, irritati per le riforme del Concilio Vaticano II. La rivista Politico ricostruisce come alle elezioni midterm del 78, con il presidente Carter alla Casa Bianca, militanti cattolici coprano di volantini con scritto "l'aborto è peccato" e foto di feti smembrati le parrocchie in quattro stati con elezioni per il Senato, ribaltandole a sorpresa. Via Twitter il professor Frank racconta la genesi della vittoriosa mobilitazione: dai parcheggi delle chiese ai sei giudici di destra, tre scelti dall'ex presidente Trump, che riportano l'America ai giorni perduti dell'ISOL. Con lobby possenti, una base di volontari formidabile anche online, il movimento evangelico stravince e ora il Partito Repubblicano deve gestirne il successo senza alienarsi i ceti urbani colti, mentre confusi e stupefatti i democratici proveranno ad usare la sentenza per chiamare le donne alle urne al voto di midterm a novembre, con il presidente Joe Biden alle corde. Comunque vada, la giornata di ieri è un trionfo epocale per i conservatori, la cui ombra arriverà lontana nel XXI secolo. Questa era l'analisi di Gianni Riotta, che ricostruisce un po' gli intrecci tra le chiese evangeliche e l'establishment politico statunitense. Andrei avanti con un altro articolo, se per te va bene, dal Messaggero, che sposta un po' il focus sulle reazioni in Italia rispetto a questa sentenza, perché comunque appunto è vero che ci interroga tutte e tutti e ci allarma, aggiungerei.
E soprattutto verrà usata
a destra, è tirata per la giacchetta questa sentenza per dimostrare l'indimostrabile. Gli antiabortisti esultano, Salvini decidono le donne. Già questo articolo è agghiacciante.
Anche sulla Stampa c'è praticamente lo stesso titolo.
In questo articolo diciamo è riportata una foto appunto dei manifesti con la faccia di Pasolini, di cui appunto ci ricordava.
Non quella di Salvini.
No, Pasolini, che non assomiglia ancora a Salvini, però insomma, sono contro l'aborto, è insomma la scritta che campeggia sui manifesti, di cui ci ricordava prima la compagna che ci ha chiamato durante la lettura delle prime pagine. Questo è un articolo appunto a pagina 5 del Messaggero. La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di abolire il diritto costituzionale all'aborto, consentendo ad alcuni stati di vietarlo, ha soffiato vento nelle vele degli antiabortisti italiani. Favorevolissimo, senza se e senza ma, alla sentenza americana, chi?
chi? Non lo so, il Papa, chi è favorevolissimo?
Il senatore leghista
Simone Pillon,
che esulta e spera in una brezza leggera del diritto alla vita di ogni bambino anche in Europa e in Italia.
Le brezze leggere non ci sono in questo periodo dell'anno, non lo sappiamo.
Si soffoca di una cappa mortifera che oggi è ancora più pesante, direi. Pillon rilancia la campagna antiabortista anche per il nostro paese. Lavoreremo per questo senza metterci contro nessuno, ma nel senso che state mettendo contro quantomeno tutte le compagne e la maggior parte delle donne, però vabbè, ma restando dalla parte delle mamme, dei papà e dei loro bambini. Soddisfatto anche Mario Adinolfi del Popolo della Famiglia, una giornata importante.
Ma non è che le donne vanno a abortire i bambini delle altre, cioè che ragionamento è?
Da segnalare che l'associazione Pro Vita e Famiglia già da qualche settimana ha fisso nelle strade di Roma manifesti con una frase antiabortista di Pierpaolo Pasolini nel centenario della nascita dello scrittore e regista. L'associazione non è nuova a iniziative antiabortiste che hanno determinato la rimozione di suoi manifesti da parte del Comune di Roma, e ce le ricordiamo bene i manifesti coi feti, delle cose disgustose,
non
veramente raccapriccianti. Le nuove affissioni hanno suscitato la durissima reazione da parte di associazioni favorevoli all'autodeterminazione delle donne. Nel centrodestra si segnala l'assenza della voce di Giorgia Meloni, mentre il leader della Lega Salvini ha scelto una posizione in chiaroscuro. Credo nel valore della vita.
Ma ce lo devi proprio leggere davvero? Credo
sì,
nel valore della vita.
Dall'inizio,
dai,
alla fine, ma a proposito di gravidanza, l'ultima parola aspetta sempre alla donna. Va bene.
A una sola, quella singolare che c'ha in testa lui.
Esatto. Poi altre reazioni sono di Letta, che comunque per fortuna su questo,
dai, siamo serie, sì, su, dai, io ci leggo la posizione di Letta.
No, non ve la leggo, di Elena Bonetti. C'è poi anche il ministro della salute Roberto Speranza, durissimo, Calenda, e così. Preoccupazione viene espressa da coloro che si sono battuti da sempre per una legge sull'aborto, come i radicali italiani, che accendono i riflettori, ecco, finalmente anche su alcune deficienze nel rispetto della legge 194 in Italia e sui rischi di un'inversione di tendenza anche nel nostro paese. Perché appunto ricordiamolo che in Italia sì, è legale abortire, ma poi di fatto non si può fare perché non c'è sta un medico che non sia un obiettore di coscienza praticamente negli ospedali pubblici, quindi boh.
E comunque la super atlantista Emma Bonino sulle pagine della Stampa finalmente dice: l'America mi ha deluso, adesso soltanto i ricchi manterranno i loro diritti.
Beh.
E l'altra cosa che vorrei citare sempre dalla Stampa, sempre sulle reazioni in Italia e dintorni, la Santa Sede parla di sfida e invita a un dibattito non ideologico.
Pensa te,
non ideologici loro. Comunque mi faceva piacere ricordarlo, perché un Papa è sempre un Papa, la Chiesa Cattolica è sempre la Chiesa Cattolica. Questo a tutti i compagni e le compagne che l'hanno invitato nei loro spazi, eccetera. Così è sempre bene ricordarsi che un Papa è un Papa. Poi ognuno si muove come vuole, però poi insomma, vabbè.
Vabbè.
Sì. Dico altre due cose dalla Stampa e poi io direi che chiudiamo, perché dovremmo avere anche una breve corrispondenza da Bologna, e poi invece abbiamo un redazionale, quindi insomma con la carta stampata chiudiamo qua. Ma volevo leggere un po' dell'intervista a Gia Tolentino, saggista del New Yorker, che è una della proposta insomma di approfondimento della Stampa. È il progetto conservatore cancellare il potere civico delle donne povere e nere. Questo è il titolo, che è un estratto da questa intervista. È appunto una giornalista e saggista canadese naturalizzata statunitense di origine filippine che scrive per il New Yorker. Come si è arrivati fin qui? Le chiede Simona Siri. Il movimento antiaborto non si è mai fermato, è sempre stato estremamente organizzato. Negli anni 70 e 80 è diventato cristiano e evangelico molto conservatore. È il periodo degli omicidi, delle donne molestate fuori dalle cliniche. Sono decenni che lavorano all'obiettivo raggiunto oggi. Con le elezioni di Trump il Partito Repubblicano si è radicalizzato, svincolato da qualsiasi senso di appartenenza o di idee tradizionali. Se si guarda le leggi introdotte a livello statale, Texas, ma anche molti posti nel sud e nel Midwest, dietro a tutte c'è l'idea di riconoscere il feto come persona umana a pieno titolo in qualsiasi momento del suo sviluppo. Perché l'aborto è diventato così centrale nel discorso politico americano, chiede ancora Siri. Uno dei motivi per cui il discorso in America è così folle è che la posizione antaborto è teologica, l'altra posizione è giuridica. Faccio un esempio. Nel buddismo esiste il divieto assoluto di togliere la vita, non dovresti neanche uccidere un insetto, ma i buddisti credono anche che l'aborto sia sufficientemente complicato moralmente rispetto alla sofferenza che una persona attraversa quando deve portare a termine una gravidanza indesiderata. La sofferenza della madre conta. La vita buddista inizia al concepimento, ma l'aborto dovrebbe essere lasciato alla decisione della persona. In America abbiamo due posizioni, una teologica e l'altra giuridica, che non hanno alcuna possibilità di incontrarsi. Poi Simona Siri chiede appunto a Tolentino, Hillary Clinton, candidata nel 2016 e nel 2018, Kamala Harris, vicepresidente, viene da pensare che le spinte conservatrici nei confronti delle donne non siano casuali. Non è solo questione del potere delle donne, fortunatamente, qui il problema è più l'intervistatrice che l'intervistata. Negli ultimi 10 anni tante idee tradizionali sul genere, sul potere, sull'eguaglianza sono stati oggetto di discussione. Donne e minoranze non hanno mai avuto così tanto potere culturale come oggi. Sono riconosciute politicamente, vengono elette e negli Stati Uniti c'è una spinta verso il socialismo per la prima volta dagli anni 40. In questo contesto il divieto di aborto equivale a un'enorme rimozione del potere civico delle donne, soprattutto a povere e appartenenti alle minoranze. E questo è assolutamente all'interno del progetto conservatore. Lo vediamo anche nell'erosione del diritto di voto o nelle leggi in Florida e Texas contro i bambini trans. Nella decisione della Corte Suprema c'è questa idea, neanche sotterranea, c'è una spinta piuttosto aperta per tornare alle idee tradizionali, cioè un paese, un posto dove solo i maschi ricchi e bianchi erano cittadini. E dice il diritto all'aborto potrà essere ristabilito? Perché questo accada, dice Tolentino, il Partito Democratico dovrà trasformarsi in modo massiccio, la sinistra dovrà diventare meno timorosa di azioni radicali. Chiudiamo con l'ultima riflessione a cui la invita e si rinvita Tolentino. Società come Amazon sosterranno le spese delle dipendenti costrette a andare in altri stati per abortire. È il sogno conservatore, commenta Tolentino. Privatizzare ogni forma di cura è uno Stato responsabile di nulla, lo trovo ripugnante. E questo mi sembrava un'intervista abbastanza interessante. Per il resto si cita sulla stampa, è l'ultima cosa che leggerò, che in questi giorni si sta discutendo molto di aborto anche in Brasile. Si sta discutendo in Brasile, ora ho perso il riferimento, ma se mi date un attimo, eccolo qua. Giudice impedisce l'interruzione a una undicenne vittima di stupro, 11 anni. L'aborto sta spaccando l'opinione pubblica anche in Brasile, dopo che una giudice di Santa Catarina ha cercato di convincere una bambina di 11 anni vittima di stupro a non interrompere la gravidanza. Il caso è stato rivelato dal sito di Intercept Brasil e dal portale di notizie Catarinas. E non credo che si debba commentare una notizia di questo genere, si dovrebbe soltanto così spaccare qualcosa, credo. E un attimo di musica. Desperate touch.
E allora ritorniamo in voce per leggere un'altra notizia che riguarda, che è della mattinata di ieri, e ci spostiamo su tutti altri temi, anche in un'altra parte del mondo. Andiamo in Marocco, nell'enclave spagnola di Melilla, che, come insomma a volte abbiamo raccontato anche da questi microfoni, insieme a Ceuta sono due delle frontiere più mortali al mondo, frontiera appunto tra il Marocco e l'Unione Europea, due pezzetti di terra appropriati dallo Stato spagnolo, che hanno fortificato le loro frontiere in una maniera molto spesso letale, con soldi finanziati, diciamo frontiere finanziate lautamente dall'Unione Europea. Nella mattinata di ieri a Melilla centinaia di persone hanno cercato di superare la frontiera. 5 persone sono morte per schiacciamento o soffocamento, 76 sono rimaste ferite, 133 persone sono riuscite a entrare forzando con una cesoia la porta del valico di frontiera. E appunto su internet, in particolare su RIA, potete vedere, insomma, se ne avete necessità, il video della repressione fortissima della polizia nei confronti di chi provava a attraversare la frontiera. Sempre di questa mattina invece un comunicato dell'Associazione Marocchina per i Diritti Umani conferma che alle 21 il numero delle vittime tra i migranti subsahariani è di 27, 18 secondo le autorità locali, un bilancio pesantissimo, catastrofico, che mostra come le attuali politiche migratorie siano mortali, con frontiere e barriere che uccidono. Come si può accettare di lasciare sul posto decine di migranti gravemente feriti senza alcun aiuto per quasi 9 ore, circondate da militari, quando c'era bisogno di soccorritori, si chiede l'associazione. Nessuna ambulanza o medici sul posto, il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi. Questa è una notizia brutta, che non lascia grandi margini di respiro, però insomma era importante anche parlarne, così come è importante parlare, per diciamo passare al collegamento che faremo a brevissimo, di un'altra notizia che è stata battuta dall'ansia
parecchia
questa mattina alle 7. Io la prima cosa che ho letto appena mi sono svegliata, una sparatoria a Oslo, nella civilissima Oslo, al London, il noto gay bar nel centro di Oslo. Il bilancio è di 2 morti e 14 feriti, 3 dei quali gravi. 5 minuti dopo la sparatoria le forze dell'ordine hanno arrestato un sospetto e sequestrato armi. Sembra che il killer abbia agito da solo. Si ipotizza che si sia trattato di un attacco omofobo. Perspicacia delle forze dell'ordine,
sì, e anche dei giornalisti che lo riscrivono senza, sì,
visto che domani c'è l'Oslo Pride, quindi
se non ci fosse stato l'Oslo Pride, il fatto che si spari dentro un locale gay,
e quindi appunto sempre per la violenza omolesbo-bitransfobica, come è chiaro, non ha confini, la troviamo ovunque, e appunto secondo me si connette molto bene alla lettura delle nostre pagine interne, perché chi è contro la libertà di autodeterminazione delle donne e contro la salute riproduttiva, tendenzialmente nel 99,999% dei casi è anche omolesbo-bitransfobico, comunque la galassia è quella lì. Quindi detto questo, invece parliamo di una giornata di lotta, perché come abbiamo fatto lo speciale sul Pride in vista del Pride di Roma, mi abbiamo ricordato che il Pride non è solo in una giornata, è sparso su tutto il territorio, occupa i mesi di giugno, luglio, e oggi è a Bologna
Onda Pride, non solo, oggi è Albano Laziale,
è vero, il Lazio Pride,
e nel pomeriggio, per chi volesse andare ai Castelli, è a Aversa, è alla Spezia, è alle isole Egadi, in particolare a Favignana, a Perugia, a Ragusa, a Teramo e a Bologna.
Voilà.
E sentiremo quello di Bologna, anche per una insomma questione politica piuttosto rilevante che ha animato,
inedita direi,
il dibattito in questi giorni. Vi lasciamo solo un attimo così nell'attesa e poi riprendiamo in diretta.
We'll be right back.